Albero maestro, sul cui albero genealogico lessicale sventola la bandiera della poiesi, della poesia, il vessillo della sapienza poetica. Ebbene, dall'isola di Itaca la nave Sidonia ci ha trasportato a Delo. Stiamo quasi per sbarcare in questo luogo che è Delo. Da Itaca, per raggiungere Delo, la nostra bella nave, al comando del capitano Agenore di Tiro, è entrata nel Golfo di Patrasso, poi nel Golfo di Corinto. Questo itinerario lo potete guardare poi domani sull'Atlante. Naturalmente non siamo potuti passare attraverso il canale di Corinto, perché al tempo di Erodoto il canale di Corinto non era stato ancora realizzato, lo si progettava almeno da 3 secoli. Però sull'istmo di Corinto, dal VII secolo avanti Cristo, era stata costruita un'ampia strada ben lastricata, lunga circa 6 chilometri. Le navi, che non erano molto grandi allora, venivano caricate su grandi carri costruiti appositamente, sui quali, trainati da buoi, le imbarcazioni potevano passare dal Mar Ionio al Mar Egeo, pagando naturalmente un pedaggio ai Corinti. Era una fonte notevole di guadagno per la città. Corinto era una città molto ricca proprio per questo motivo, aveva il monopolio delle autostrade, evitando così la circumnavigazione del Peloponneso. Ora, date un'occhiata all'Atlante geografico domani, ad una carta, leggete l'Atlante, è un libro interessante. Stiamo per arrivare a Delo. Delo è un'isola, è una piccolissima isola che si trova tra due isole più grandi, l'isola di Mykonos ad est e l'isola di Rimia a ovest. Qualcuno di voi penso sia stato a Delo. È una meta tradizionale. Guardate lì sul punto 1 del repertorio. L'isolotto di Delo ha le coste alte, frastagliate, granitiche ed è completamente spoglio di vegetazione. Il punto più elevato dell'isola è il Monte Cinto, che è 112 metri sul livello del mare. Voi direte, mamma mia che altitudine! Ma guardate, sembra comunque alto, perché l'isola è piccola e quindi evidentemente è in proporzione. Delo è, insieme a Dodona, Olimpia, Delfi, uno dei più importanti centri religiosi dell'antica Grecia. Una visita a Delo è d'obbligo e la possiamo fare utilizzando l'Atlante, l'enciclopedia, la guida della Grecia che avrete sul comodino, naturalmente la stiamo utilizzando da un po' di tempo, o navigando sulla rete. Per visitare Delo ci si imbarca a Mykonos, ci si imbarca il mattino presto, perché è suggestivo arrivarci all'alba, anche perché poi quando comincia a battere il sole, specialmente d'estate, senza vegetazione a Delo, bisogna fermarsi. E in 45 minuti si approda e ci si trova di fronte ad una vasta, affascinante area di scavi archeologici iniziati dalla scuola archeologica francese di Atene nel 1873 e che continuano ancora oggi. Gli scavi archeologici di Delo si estendono in due zone, la cosiddetta area sacra, intorno al santuario di Apollo, e la cosiddetta area civile, lungo la costa. Purtroppo, sapete, le razzie che hanno colpito l'isola nei secoli, tutti coloro i quali sono sbarcati qui si sono portati via qualcosa, ma cosa volete? La tentazione viene a tutti di portarsi via qualcosa da Delo. Un pezzettino di una pietruzza dell'isola, un pezzettino di coccio che si trova per strada, che naturalmente era recentissimo, ma comunque i simboli sono metafore e le metafore le costruiamo noi. Le razzie fanno sì che gli scavi si presentino come una distesa di rovine, naturalmente c'è chi si è portato via materiale in grande stile di qui. E la lettura di queste pietre, vedete, diventa difficile senza il supporto della sapienza poetica. È la sapienza poetica orfica che fa parlare le pietre. E noi, e su questo argomento, proprio in funzione della didattica della lettura e della scrittura, supportati da Erodoto, abbiamo cominciato a riflettere e sappiamo di che cosa si tratta. Non a caso sulla nave che ci trasporta sventola la bandiera della poiesis, della poesia. Tuttavia, nonostante le ferite inferte dalla storia a questo luogo, le due vaste aree di rovine conservano un fascino notevole e stimolano l'immaginario del visitatore. Gli edifici più importanti, poi, sono stati sottoposti ad un restauro ricostruttivo che permette di conoscere, di capire, di applicarsi su questo significativo paesaggio intellettuale che è il sito di Delo. In questo repertorio noi ora possiamo solo fare il catalogo degli oggetti più importanti su cui in settimana, soprattutto con il supporto della guida della Grecia reperibile in biblioteca, possiamo puntare la nostra attenzione e scendere nei particolari. Sono mai tante le cose da prendere in considerazione a Delo, noi dobbiamo restringere la nostra attenzione, il nostro punto di vista su alcuni elementi che ci interessano in funzione di questo percorso. La visita di Delo dopo l'approdo alla banchina dell'antico porto commerciale, cosiddetto, inizia dalla zona del santuario in cui si trova il Tempio di Apollo, ma guardate, a noi interessa soprattutto vedere i resti del cosiddetto Artemisio, cioè del santuario di Artemide, che conosciamo, noi lo conosciamo già perché Erodoto ce ne ha parlato la volta scorsa, ce ne parlerà ancora questa sera, nei capitoli 32 e 33 del quarto libro delle storie. Guardatevi sul punto 1, c'è una citazione appunto. Le tombe di Iperoche e di Laodice, scrive Erodoto nel capitolo 32 del quarto libro delle storie. La tomba si trova all'interno del recinto sacro ad Artemide, dalla parte sinistra di chi vi entra, e vi è anche spuntato un ulivo. Sulla tomba di Opi e di Arge, la quale, scrive Erodoto nel capitolo 33 del quarto libro delle storie, si trova dietro il recinto sacro ad Artemide, volta verso Aurora, molto vicina alla sala da convito di quell'Iliceo. Guardate, è certamente un'esperienza emozionante andare a Delo, visitare l'Artemision e pensare di camminare nello stesso posto in cui circa 2500 anni fa ha camminato Erodoto. Qui ci sono ora, Erodoto dice c'è un ulivo, adesso ce ne sono due oggi, forse è una metafora di... e anche se nessuno dei due è più lo stesso di quel tempo, si prova un certo piacere intellettuale ad accarezzarne le foglie, perché evidentemente si sente Erodoto vicino a noi. Dopo la zona del santuario si passa alla zona del lago sacro, che era un piccolo bacino ovale che ospitava i cigni e le oche sacre ad Apollo, prima della viaria. Ora, al posto del piccolo lago c'è una palma simbolica che ha sostituito il platano e noi che siamo esperti ed esperti di sapienza poetica la sappiamo lunga sui platani, no? Ma guardate, i platani non attecchiscono a Delo. Potrebbe essere il titolo di un saggio o di un romanzo o di un thriller, eh? I platani non attecchiscono a Delo. C'è una ragione? Ebbè sì, c'è una ragione che vedremo strada facendo. Nella zona del lago sacro a noi interessano i resti del cosiddetto Leton, cioè dell'antico tempio di Latona, il più antico tempio che sia stato costruito su questo isolotto, perché Erodoto nel capitolo 35 del quarto libro ci ricorda che in questo luogo è avvenuta la mitica nascita di Apollo e di Artemide. Iperoche e Laodice, scrive Erodoto nel capitolo 35 del quarto libro delle storie, erano venute a portare a Ilissia, la dea delle partorienti, il tributo che gli iperborei si erano imposto in riconoscenza per il parto agevolato. E Erodoto, quando parla di questo parto agevolato, allude, tutti sapevano di che cosa trattasse in Grecia, Erodoto allude al difficile parto di Latona, che Ilissia, la grande levatrice, avrebbe facilitato alleviandone i dolori. Latona partorisce in condizioni di grande disagio fisico e psicologico. Ora a breve, se ancora ignoriamo il mito di Latona, capiremo perché. Sempre nella zona del Lago Sacro si distende la famosa terrazza dei leoni. Forse avete negli occhi questa immagine sull'isola di Delo, così chiamata per le statue dei felini che la ornano. Ora non sappiamo quanto erano in origine queste statue, ne rimangono cinque, sono databili intorno al VII secolo a.C. Ormai questi felini hanno subito un dimagrimento per via delle intemperie, sono quasi figure stilizzate, ma sono ancora più affascinanti, anche perché di lì da questa terrazza, è una terrazza che ha dal quale si vedono gli scavi in una certa posizione, quindi è una zona molto significativa, forse quella più significativa è l'isola. E passando attraverso la zona dello stadio, scendendo verso il mare, sulla guida della Grecia troviamo sicuramente una mappa dell'isola di Delo, quindi potete rifare questo viaggio utilizzando questa mappa, e possiamo visitare anche una sinagoga, che è la più antica della diaspora ebraica finora conosciuta. Gli ebrei in fuga in diaspora sono arrivati a Delo e sono stati accolti qui, era un luogo sacro. Ora, di notevole interesse è il quartiere del teatro, nel quale ci sono tante case ornate da grandi mosaici pavimentali. A noi interessa la casa di Dioniso, naturalmente, poi la casa delle maschere, detta Prosopopeio, e ancora la casa dei delfini, dove troviamo un mosaico che raffigura i delfini cavalcati da figure umane in abito da cerimonia. Ebbene, ricordiamoci questa immagine perché è l'illustrazione di una scena che ritroveremo prossimamente sulla scia di Erodoto. Un delfino cavalcato da una persona, da un personaggio. Infine non resta che salire sulla cima del Monte Cinto, è una bella camminata, dove ci sono i resti dei santuari di Zeus e di Atena Cinzia, e da dove si gode un bellissimo panorama, naturalmente sugli scavi e sulle isole Cicladi. A Delo c'è anche un museo ricco di materiali, avori, micenei, statue arcaiche, vasi attici e corinzia, figure rosso-nere, pitture murali e mosaici, ma i pezzi più significativi non sono qui, sono esposti ad Atene, al Museo Archeologico Nazionale, quindi anche questa è una cosa, è una notizia da sapere, perché quando si viaggia poi bisogna avere una certa consapevolezza di dove possono essere determinati oggetti. Ora guardate lì sul punto 1 del repertorio l'elenco che abbiamo fatto, è un elenco parziale, naturalmente voi potete approfondire la conoscenza di Delo utilizzando l'enciclopedia, leggendo la guida della Grecia, navigando in rete. Beh, se trovate nella vostra visita virtuale a Delo un dato, un elemento, una notizia, un'immagine che vi interessa particolarmente, scrivete quattro righe in proposito. Erodoto nelle storie cita 10 volte l'isola di Delo e fa sempre dei riferimenti alla sua storia di luogo sacro, di luogo depositario di cultura. Nel capitolo 64 del libro primo delle storie possiamo leggere, guardate sul leggere molto. Oltre a ciò, Pisistrato procedette alla purificazione dell'isola di Delo, seguendo la volontà degli oracoli, e la purificò in questo modo. Fin dove poteva spingerci la vista del santuario di Apollo, fatti di seppellire da tutta questa zona i morti, li fece trasportare in un altro luogo dell'isola di Delo. Ora, questo fatto, la purificazione dell'isola di Delo, è un fatto storico che viene confermato dal primo della classe in storia, da Tucidide, 460-400 circa avanti Cristo, nella sua famosa opera intitolata La guerra del Peloponneso, nel libro terzo al capitolo 104. Tucidide specifica che all'epoca della campagna siciliana della guerra del Peloponneso, l'isola di Delfo fu purificata radicalmente. Nell'anno 426 avanti Cristo la città di Atene, che aveva espanso il suo potere su tutto il mare Egeo e oltre, emise un famoso decreto che impediva di nascere e di morire a Delo. Per queste funzioni venne deputata la vicinissima isola di Rinia, che è l'isola sulla quale ci sono ora più strutture in questo momento. Inoltre, il decreto istituiva le cosiddette feste delie, celebrate ogni 4 anni in maggio. Le feste delie erano un festival, oggi diremmo un festival della canzone, perché lì i poeti orfici, citaredi, cantavano i loro inni ad Apollo che avevano composto, e c'era una gara, in premio c'era una corona da loro. Tucidide cita, sempre nel capitolo 104 del libro terzo della guerra del Peloponneso, il celebre inno omerico ad Apollo, nel testo del quale si racconta che a Delo si riunivano le popolazioni ioniche e di tutta la Grecia per celebrare feste in cui si ricordava il mito di Latona, che si era rifugiata sull'isola per partorire Apollo e Artemide. Perché Latona deve rifugiarsi, deve nascondersi per partorire? Da chi sta fuggendo? E perché si rifugia proprio a Delo? Latona si rifugia a Delo perché, racconta il mito, l'isola era natante. Esisteva questa idea delle isole natanti. Galleggiava e si spostava sulle acque con una nave. Erodoto nelle storie cita alcune isole natanti facendo naturalmente dell'ironia, dicendo io non ho mai visto che queste isole si spostino. Da chi deve nascondersi Latona? Intanto, prima di rispondere a questa domanda, dobbiamo dire che Latona o Leto è una delle più antiche figure di divinità femminile. La sua origine è orfico-dionisiaca, che entra, dicono gli antichisti, in prosopopea, una delle prime divinità, figure, personaggi, maschere, che entra in prosopopea. Che cosa significa entrare in prosopopea? Guardateli sul punto 2 del repertorio. Abbiamo incontrato questo termine poco fa dicendo che a Delo, nel quartiere del teatro, c'è la casa delle maschere, il prosopopeion, e il termine prosopopea lo abbiamo già incontrato nell'itinerario precedente. L'espressione prosopopea deriva dalla parola prosopon, che in greco significa maschera. La parola prosopon nel greco ionico significa maschera, ma ha anche un altro significato, ma procediamo con ordine. Oggi, vedete, al termine prosopopea attribuiamo una valenza negativa, no? Diciamo, guarda quel Giuseppe che prosopopea, no? Cioè, superbia, arroganza, boria, presunzione. Questo è un po' quello che il termine significa. Cioè, nella cultura orfica, la prosopopea, nel senso di, quindi nel senso positivo di rappresentazione, di raffigurazione, di personificazione, definisce la competenza attribuita alla poesia, posseduta dai poeti, conferita alla sapienza poetica, che permette di creare figure mitiche, fantastiche, straordinarie, fiabesche, favolose. Cioè, la prosopopea è l'arte che permette ai poeti di creare le maschere, prosoponoi, che servono per recitare gli straordinari racconti rappresentati sul palcoscenico del mito. E le maschere, le figure mitiche, fantastiche, straordinarie, create dalla prosopopea, si presentano come strumenti, come forme poetiche, che sanno dare un senso all'ordinario, al cosmicos, e sanno dare un significato alla realtà delle cose, al physikos. Ora, la prosopopea, nel linguaggio greco-ionico, è il modo con cui vengono creati i racconti delle origini, che servono per conferire un ordine al cosmos, al mondo, e a dare un contenuto alla realtà fisica, alla sostanza naturale. Noi non capiamo bene se nel mondo c'è un ordine, non capiamo bene la realtà fisica, ecco che attraverso delle metafore e delle maschere noi ce la rappresentiamo. E con l'immaginazione risolviamo certi problemi che non abbiamo potuto ancora risolvere dal punto di vista pratico e, tra virgolette, scientifico. Questa è una parola che sta arrivando sulla scena. Ma la prosopopea, quindi, è il modo con cui vengono creati i racconti delle origini. La prosopopea è un concetto dinamico, perché chi coltiva quest'arte, la poetessa, il poeta, è consapevole del continuo passaggio, dell'ininterrotta trasmissione dal reale, dal volto, all'immaginario, alla maschera, dall'immaginario e dalla maschera al reale, al volto. Beh, guardate, noi continuiamo anche oggi a passare dal volto alla maschera, dalla maschera al volto, dal volto alla maschera. È bene ricordare a questo punto, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, che nel greco di Erodoto la parola prosopo traduce tanto il termine maschera quanto il termine volto. C'è una parola sola nel greco ionico, anche perché spesso i volti sono maschere, e dietro le maschere noi vediamo dei volti, e quindi è un passaggio continuo dal volto alla maschera. E un fenomeno, un avvenimento, un segnale è reale, ha un volto, solo se c'è un evento ideale, una maschera che lo sostiene, che lo contiene. Il metodo di interpretazione della realtà nel mondo greco-ionico è in relazione, vedete, alla sapienza poetica. La sapienza poetica orfica crea la maschera come supporto per il volto, e questi due elementi, la natura, il volto, e la cultura, la maschera, cominciano a sovrapporsi, tanto da essere espressi, interpretati dallo stesso termine, la parola prosopo. Ed ecco che il catalogo delle idee cardine della sapienza poetica orfica si va formando con le parole chiave albero, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, ringrazio tutti quelli che hanno scritto sugli alberi, vera e propria epopea sugli alberi che avete scritto, leggetelo, molti testi sono in circolazione, e nonostante si sia già parlato di questi argomenti, beh, c'è sempre da dire. E poi certe dimensioni cambiano di volta in volta. L'albero, la poesia, la maschera, il volto, vedete, su queste parole, sull'avventura semiologica, hanno riflettuto gli studiosi contemporanei del linguaggio, ma questo è un argomento che studieremo a suo tempo sui sentieri del Novecento. Questa sera riportiamo solo una citazione. La citazione è di un semiologo contemporaneo, un personaggio affascinante e complicato. Si chiama Roland Barthes, 1915-1980. Nel 1980, verso mezzogiorno, Roland Barthes usciva dalla Sorbona e ha attraversato un boulevard, era un po' disattento ed è finito sotto un camioncino e purtroppo è morto. Roland Barthes pensa che ci siano nel catalogo della Sapienza poetica orfica delle parole verticali e delle parole orizzontali. Guardate, scrive Roland Barthes nell'Avventura semiologica, 1985, poi molte delle sue opere sono state pubblicate postume, lì sul punto 2 del repertorio. La Sapienza poetica orfica ci ha offerto parole in verticale, come l'albero, come la maschera, il volto, come la statua, e ci ha donato parole orizzontali, come la poesia e la perfezione. Le parole verticali servono a mettere in comunicazione, servono a intrecciare. Quelle orizzontali servono a spaziare, servono a tessere. Guardate, questa intuizione di Roland Barthes la capiremo meglio, queste quattro righe, strada facendo, questa sera. Ecco perché diciamo che la sapienza poetica è opera di mascheramento, è prosopopea, nel senso di rappresentazione, raffigurazione, personificazione. Guardate sul punto 2. Ora, a questo proposito, come lettrici e come lettori, guardate, sul tema della maschera e del volto abbiamo a disposizione un indice lunghissimo. È un argomento questo, era difficilissimo scegliere. E qui il repertorio invita a puntare l'attenzione su due opere teatrali che non sono tra le più famose, proprio perché ci sono molti oggetti culturali su questo tema della maschera, del volto, molto famosi. E su queste opere si può fare una ricerca sull'enciclopedia, in biblioteca, sulla rete. Sono la prima proposta è un dramma, sono due opere teatrali, in un atto intitolato La maschera. È scritto nel 1909 dal romanziere e commediografo giapponese Agai Mori, 1862-1922. Qui c'è stata una delegazione graffinese che è andata in Giappone, quindi anche noi vogliamo ricordare a portare anche questa esperienza. Quindi. La seconda è La commedia in tre atti, La maschera e il volto, scritta da uno scrittore, da un commediografo italiano che nessuno si ricorda più, Luigi Chiarelli, 1884-1947. E questa è una commedia del 1913. Ora, attenzione, siccome queste due opere teatrali ogni tanto vengono rimesse in cartellone, perché si prestano anche a. E quindi sono state citate in repertorio perché se capita l'occasione, no, evidentemente. Sappiamo di che cosa si tratta e possiamo osservare meglio, partecipare. Ora, vedete, lo spirito della tradizione orfica continua ad aleggiare in questi due testi, e per quello che sono stati scelti. Orfeo invita quindi alla ricerca. La figura di Latona, o Leto, appartiene, abbiamo detto, alla prima generazione di personaggi che entrano nel mito, che vengono creati, che entrano in prosopopea. In funzione della rete dei racconti sulle origini e rappresenta, raffigura, impersonifica le partoriere. Latona rappresenta una categoria molto importante nella storia dell'umanità, ma particolarmente a rischio nell'età degli albori. E quindi era inevitabile che, voi capite che se la continuità è uno dei valori della società antica, perché il gruppo non si doveva estinguere, è chiaro che la figura della partoriente è una figura fondamentale, no? Ecco, nella società. Ora, di conseguenza nella narrazione, nella rappresentazione, nella prosopopea del personaggio di Latona, il rischio che la partoriente correva viene messo in evidenza con effetti fantastici, straordinari, mitici, fiabeschi. Questa è una componente. Il personaggio di Latona vive in concomitanza, c'è da pensare che all'inizio queste figure si confondano tra loro, infatti sono la stessa figura che poi si sdoppia, con le divinità protettrici del parto, come Ilissia, che rappresentano, che mettono in maschera, che fanno la prosopopea di un ruolo altrettanto importante nella società del tempo, quello della levatrice, esperta nel far partorire, esperta, diciamolo in greco, nella maieutica, l'arte di far partorire, l'arte di facilitare il parto. Ora, il termine maieutica, tutti lo avrete sentito nominare, questo termine, non a caso con Socrate e con Platone, che studieremo prossimamente, ristudieremo, un ruolo importante nella storia del pensiero umano. E viene da qui. Viene da qui. Alle divinità protettrici del parto, come Ilissia, non sono devote solo le partorienti, ma sono devoti anche i poeti, le poetesse e i poeti, che devono partorire la sapienza poetica, le parole. Ecco che c'è una concomitanza in questo. E quale racconto fantastico, mitico, fiabesco partoriscono i poeti nei confronti di Latona, che investe anche l'isolotto di Delo, sul quale siamo sbarcati. Perché, secondo i mitici racconti sulle origini, Latona deve rifugiarsi, deve nascondersi per partorire? Chi è che la insidia? E perché si rifugia a Delo? Latona, abbiamo già detto, si rifugia a Delo perché, se racconta il mito, l'isola è natante, galleggia, si sposta, si cela dietro alle altre isole come se fosse una nave. Da chi deve nascondersi e perché deve scappare Latona? Guardate, Latona deve nascondersi, deve guardarsi da una dea, la dea Era, che noi conosciamo anche con il nome di Giunone. Chi è questa Era, questa Giunone? Secondo il mito, è la sorella e contemporaneamente la moglie di Zeus, il re degli dei. Ora, i temi che emergono in relazione al vasto argomento della sapienza poetica, i temi che emergono dall'esegesi dei racconti mitici sulle origini, sono numerosi. Gli esperti di antropologia culturale, ricordandoci che Erodoto viene considerato il primo antropologo della storia della cultura, dobbiamo citarlo se no si offende in questo ruolo, e si sono dedicati con interesse allo studio della funzione di strumento di salvaguardia sociale che ha la sapienza poetica. Che cosa vuol dire? Che cosa significa che la sapienza poetica è uno strumento di salvaguardia sociale? Significa che per salvaguardare la sopravvivenza e la continuità della comunità umana, che è uno dei valori più importanti nell'età degli albori, è necessario rispettare delle regole. Una delle prime regole che nell'età degli albori i nostri antenati si sono dati è il divieto dell'incesto. Accoppiarsi tra consanguinei, avevano capito, produce un indebolimento del gruppo. Ci vuole il ricambio del sangue, no? Questo lo sappiamo. Un indebolimento del gruppo che mette a repentaglio la continuità, con il rischio dell'estinzione del gruppo stesso. Quindi regole, perché i gruppi si possano incontrare e ci si possano scambiare, soprattutto le donne entravano negli altri gruppi, l'abbiamo visto con la lettura di Nuto Revelli la scorsa settimana, che la sposa andava nella casa della suocera, era Cantè Martina, ecco, continuava ad essere un passaggio che ha origini antichissime. Questo elemento antropologico lo si individua nei racconti sulle origini. Secondo i racconti all'interno dei quali si sviluppa la sapienza poetica orfica, guardate che l'orfismo è una dottrina che regolamenta. Il divieto dell'incesto arriva anche sulla scia della nascita dell'orfismo di pari passo. La dea Era è la sorella e contemporaneamente la moglie di Zeus. E, attenti, La clausola principale del matrimonio, il matrimonio, guardate, dalle origini, è un contratto che riguarda fondamentalmente la fecondità. Lo dice la parola. La parola in latino, matris monia, significa monia, i doveri, matris della madre. Quindi è un contratto che riguarda la fecondità, e i padri sono i patrimoni, quindi di cui fanno parte anche i figli, il patrimonio fanno parte i figli. I doveri della madre, rende bene l'idea. Ora, la clausola principale del matrimonio tra questi due personaggi consanguinei, Zeus ed Era, è che non debbano avere figli. Possono farseli per conto loro, posseggono una certa onnipotenza e quindi possono fare del bricolage olimpico, difatti lo fanno, ma non tra loro, non tra loro. Qui ci suggeriscono gli antichisti, si legge l'eco di un divieto primordiale che la sapienza poetica orfica conserva in funzione di salvaguardia sociale, strumento di salvaguardia sociale. Nei racconti mitici emerge un invito perentorio, la sapienza poetica orfica, l'orfismo è una dottrina che regolamenta, abbiamo detto, a non trasgredire al divieto di accoppiamento tra consanguinei, perché questo fatto genera molti guai. E i racconti mitici confermano ciò, raccontano storie tremende dove nascono mostri, no? Per forza, come strumento di salvaguardia sociale. La sapienza si porta. E la figura di Zeus, nei racconti sulle origini, rappresenta prima di tutto l'idea della fecondità. Zeus è un grande inseminatore, questo è il primo attributo che ha, è l'immagine del patriarca, e questo attributo è la principale caratteristica di tutte le supreme divinità maschili dell'età degli albori. I patriarchi devono fecondare, devono popolare la terra. No, noi abbiamo presenti i racconti sulle origini della letteratura dell'Antico Testamento. Sono affini e significativi in proposito. Guardate, la prosopopea greca non è diversa, la prosopopea orfica non è lontana. I racconti sono simili, i concetti sono gli stessi che entrano in gioco. Yahweh è un grande inseminatore, no? E di lì i patriarchi, no? Che proseguono quest'opera di... Il modo, uno dei sistemi di creare, è quello di costruire delle genealogie, no? Che cos'è la genealogia se non il catalogo di un'opera di inseminazione. Ora, è evidente che questo Zeus, a cominciare dai racconti della sapienza poetica orfica, fino a Ovidio, che nelle Metamorfosi ci presenta la più straordinaria saga poetica sugli adulteri di Zeus, non sta fermo un momento. No. Anche perché lui rappresenta il grande inseminatore, non si può accoppiare con la propria moglie legittima perché la matrimonio, la clausola principale glielo vieta, e allora che cosa volete che faccia? Cerca di darsi da fare. Quindi era... sorella e moglie di Zeus, figlia di Crono e di Rea, quindi il tempo e la terra, deve subire, secondo la rete dei racconti sulle origini, l'affronto degli innumerevoli tradimenti del marito, ai quali risponde con atti di violenza, di vendetta, nei confronti delle sue amanti. Lei se la prende sempre con loro, perché sono queste fanciulle che tentano il marito per farsi fecondare in modo da avere un posto poi nel Pantheon, no? Ecco, e questo avviene con una grande ironia dietro a questo. Ma Zeus, secondo la rete dei racconti sulle origini, inizia la sua carriera di conquistatore rivolgendo la sua attenzione alle dee, Ma è un'attenzione puramente platonica, diciamo, no? E poi quando qualcuno, lo incontreremo anche questo qualcuno, gli dirà che un figlio divino avrebbe finito per spodestarlo, perché è normale che i figli spodestino i padri, quindi e un figlio divino gli avrebbe portato via il posto, lui sarebbe stato pensionato, qualcun altro avrebbe preso il suo posto di re degli dei, rivolgerà la sua attenzione solo alle donne mortali, per procreare sudditi piuttosto che sodali, questo raccontano le storie mitiche. Zeus, secondo la rete dei racconti sulle origini, rivolge la sua attenzione di conquistatore verso le dee, perché deve prima di tutto popolare il Pantheon dell'Olimpo con figure di contorno che rappresentano concetti, funzioni, attributi. E anche Era contribuisce per conto proprio al popolamento del Pantheon olimpico. Il problema è che Zeus se li partorisce lui, quindi, uno da una coscia, l'altro dalla testa, l'altro dalla spalla, no? Questo è l'operazione che avviene. Si insemina da solo, anche Era, e si autopartorisce. Invece con le donne mortali no, si trasforma e poi si ritrasforma. A un certo punto, però, attenti, la tradizione mitica orfica, nelle sue varie diramazioni narrative, fa riferimento ad una trasgressione della clausola. E noi troviamo sempre il concetto della trasgressione. Quando mai nei racconti delle origini non c'è anche la trasgressione? Non c'è anche un peccato originale? Sempre. C'è sempre la rottura di un patto, di un equilibrio, di un ordine originale, per quello che noi ci troviamo in questa condizione che non è del tutto perfetta. Ci siamo dovuti spiegare questa cosa. C'è sempre la trasgressione in concomitanza con le origini. La tradizione mitica orfica riferisce infatti di una trasgressione alla principale clausola del contratto che regolamenta il matrimonio tra Zeus ed Era. Questo filone narrativo rielabora saghe, leggende arcaiche e nomina due divinità. Attenti, in questa saga della trasgressione di Zeus e di Era emergono due figure, la figura di Ebe e quella di Ilissia, che sarebbero nate dall'accoppiamento, severamente vietato tra consanguinei, di Zeus e di Era. Ma cosa volete? Era una notte buia e tempestosa, e questi due si sono incontrati per caso in mezzo di una situazione di Dio. È successo. Guardate sul punto 3. Ora, attenzione perché questa Ebe e questa Ilissia vengono prima delle figure di Zeus e di Era, naturalmente, e poi entrano in prosopopea, vengono utilizzate. E dal citare Edil, no? Per costruire le maschere vengono utilizzate, se ne costruiscono nuove. Che cosa si può dire di queste due figure, Ebe e Ilissia? Guardate, Ebe intanto in greco significa giovinezza, significa adolescenza. Ebe è una fanciulla, un'adolescente, una ragazza adolescente. Ebe viene raffigurata come la coppia perfetta di Era. Siamo in una prosopopea e il volto e la maschera si identificano. Rappresenta appunto la giovinezza, la verginità. Nella figura di Ebe, la dea Era rimane fanciulla in eterno. Al personaggio di Ilissia viene affidato il compito di proteggere le partorienti, abbiamo detto. La dea Era aveva il compito ella stessa di proteggere i parti, ma dopo i frequenti tradimenti del marito di Zeus non garantisce più, no? Ora, di fronte a certe gestanti, inequivocabilmente fecondate dall'esuberante consorte, lui tende a negare sempre, ma prevale la rabbia, la gelosia, lo spirito di vendetta. Ed ecco che l'ingranaggio dei racconti sulle origini, la prosopopea, fa entrare in scena come protettrice di tutte le partorienti. Si può discriminare di fronte a questa situazione? No, ma il personaggio di Ilizia, che è già radicato in uno strato di immaginazione più profondo. Ilizia è una divinità molto antica, anche più antica di Latona. Le figure di Ebe e di Ilizia sono tra le più antiche che la prosopopea abbia creato e vengono molto prima delle figure di Zeus e di Era. Ebe e Ilizia sono figure che arrivano da lontano, che emergono dalla profondità di un periodo arcaico che l'orfismo definisce l'età di Dioniso. Le figure di Ebe e di Ilizia, nello sviluppo della sapienza poetica orfica, trovano la loro carta d'identità nel rappresentare, attenti, quattro elementi significativi che affiorano in rapporto al concetto di continuità, un concetto che è strettamente legato all'idea di origine. Questi quattro elementi significativi sono la verginità, la giovinezza, a cui appartiene il nome di Ebe, e la fecondità e il parto, a cui appartiene il nome di Ilizia. Quattro elementi che raccontano la storia delle donne e dei loro doveri, monia. In questo contesto mitico prende forma la figura di Latona. Latona prenderà su di sé tutti questi attributi. La sapienza poetica orfica utilizza le figure arcaiche di Ebe e di Ilizia per creare il personaggio di Latona. La figura di Latona rappresenta la partoriente, la controparte, e soprattutto simboleggia le difficoltà, i rischi, i pericoli che la partoriente incontra. Latona, nella tradizione orfica, è il personaggio centrale, è il contenuto che sovraintende ai riti, alle forme cerimoniali di propiziazione per il parto. Le partorienti, come oggi gradualmente fanno le analisi, si controllano, si preparano al parto, allora si rivolgevano alla torre. Periodicamente portavano un'offerta. Bisognava affidarsi a qualcuno, comunque. Non c'era l'asino, i corsi di preparazione al parto, ma ecco, c'era la tona che aveva la stessa funzione e che serviva a rassicurare, a proteggere, a prepararsi, a farsi forza, no? A cercare poi in se stessi la forza per completare quest'opera. E dobbiamo ricordare, l'antropologia culturale ce lo suggerisce, che il parto è una delle situazioni che raccoglie, su cui si concentrano le parole degli albori. Guardate, le conosciamo a memoria: paura, bisogno, ritmo, ciclo, rete, rito, cerimonia, racconto. Guardate, il parto sta all'interno di queste parole, e queste parole disegnano e rappresentano questo evento. La partoriente, il volto, si affida alla tona, la maschera, facendo nel corso della sua gravidanza offerte votive alla dea, che sono prescritte, rituale liturgico. La tona, secondo la sapienza poetica orfica, è il personaggio mitico sul quale convergono le parole chiavi provenienti dallo stampo delle figure arcaiche di Ebe e di Ilizia: la verginità e la giovinezza, la fecondità e il parto. La dottrina orfica, vedete, codifica le caratteristiche e i doveri della donna. La giovinezza nasce con la conservazione della verginità prima del matrimonio da parte di una donna, questo è un valore, e poi naturalmente invece dopo il matrimonio, ecco, la fecondità e il parto. E l'orfismo regolamenta. Prima ancora che lo faccia il cristianesimo riprenderà questi concetti e li farà propri come concetti di ordine sociale, morale. di costruzione della società, di una società ordinata, poi gerarchizzata naturalmente. Guardate, queste parole sono molto significative, guardate sul punto 3 del repertorio, la verginità, la giovinezza, la fecondità, il parto, quale di queste parole attira di più la vostra attenzione? Certamente sono parole autobiografiche queste, non solo per le donne, anche per i maschietti che hanno partecipato a queste, soprattutto ai parti, alle gravidanze, no? Ora, scrivete quattro righe in proposito, basta una sola parola di scelta, ma naturalmente dietro a queste parole ci sono esperienze di vita molto forti, importanti, significative, di grande valore, che presuppongono delle responsabilità, una fatica, una preoccupazione, ma anche una gioia, una... evidentemente, c'è tutto questo. Personaggio di Latona, quindi, Ede, Lizia, la sapienza poetica orfica, vedete, non è così lontana, è una componente della nostra esistenza. Che cosa racconta la tradizione orfica sul personaggio di Latona? E qui entriamo nei racconti. Su questo personaggio ci sono molti frammenti narrativi, ma nella maggior parte dei casi sono slegati tra loro, si presentano come citazioni nelle opere della letteratura greca e latina. Proviamo a farne una sequenza, utilizzando alcuni frammenti che, in funzione della riflessione che dobbiamo fare. La dea Latona, nei filoni narrativi che i poeti ci hanno lasciato, appare come una giovane fanciulla di Tracia. Attenti, non è una dea inizialmente Latona, è una fanciulla che subisce un'operazione di divinizzazione, cioè che è una prosopopea, no? Una fanciulla di Tracia, quindi siamo nel nord della Grecia, una fanciulla che aspira alla verginità, uno dei doveri a cui le fanciulle sono chiamate. E Zeus vede questa fanciulla, che è una fanciulla molto attraente, si invaghisce di lei, naturalmente, e architetta un piano per farle cambiare idea e per crearsi un alibi anche, architetta un piano anche per crearsi un alibi, perché sa che sua moglie era terribilmente gelosa e con lei non si riesce a farla franca. Per mettere in atto il suo proposito adulterino, quel birbante di Zeus utilizza le sue due figlie, Ebe e Ilizia. E, secondo la dinamica della prosopopea, dei racconti, Zeus manda Ebe, che è la coppia perfetta di Era, a fare un viaggio in Tracia. Gli molla un assegno e gli dice: vai a farti un viaggetto in Tracia, ce ne sono delle belle spiagge, belle discoteche. E in modo che il volto di Ebe faccia comparire da quelle parti la maschera di Era. Poi Zeus manda Ilizia, protettrice delle partorienti, in Tracia ad insegnare alle donne l'arte dell'intrecciare la paglia. Noi abbiamo già sentito questa espressione, no? Ne abbiamo letta in Erodoto. L'arte dell'intrecciare la paglia, perché a quei tempi, vedete, tanto le partorienti quanto i neonati giacevano su un corredo di paglia intrecciata. Il corredo, stuoie, pannolini, contenitori, le suppellettili, erano fatte intrecciando la paglia. Poi qui a Firenze c'è una tradizione, l'intreccio della paglia. Anche le maschere rituali che dovevano placare l'ira di Era erano confezionate con la paglia intrecciata. Guardate, una delle arti più antiche della storia della cultura è quella di intrecciare la paglia per costruire oggetti che possono servire per avere una vita più comoda. Gli antropologi ci dicono che uno degli elementi che determina il passaggio da un'età arcaica, dall'età di Dioniso, ad un'era di civiltà, l'età di Orfeo, è la conoscenza dell'arte di intrecciare la paglia. Naturalmente Ilizia, che è la protettrice delle partorienti, le quali, tutte le donne dovevano imparare già da bambina di intrecciare la paglia, proprio perché dovevano costruirsi il corredo. E molta parte del corredo era costituito da oggetti di paglia intrecciata. Voi avrete intrecciato di sicuro. Guardate, attenzione, perché si intreccia non solo la paglia, ma si intrecciano anche i rapporti umani. Si usa lo stesso verbo. E qui c'è una riflessione da fare. Si intessono corrispondenze. Alla tona in traccia appare prima Eden, la verginità, la giovinezza, poi incontra Ilizia, che naturalmente rimanda alla fecondità, al parto. Quindi nella sua testa, nella testa di Latona, si crea tutto un movimento di pensiero. Ilizia si esibisce in un esercizio che conosce magistralmente, quindi tutte le partorienti devono conoscere questa attività, e Latona rimane affascinata dall'arte dell'intrecciare la paglia. Attenzione, questo modo di dire dei racconti nasconde una nuova esigenza che nasce in Latona, che forse è quella di essere madre, di diventare, di crescere, ecco. L'arte dell'intrecciare la paglia, di cui è in possesso Ilizia. E allora Zeus, che ha teso la sua trappola, a questo punto appare a Latona. Appare presso un pagliaio, travestito, ci dicono i racconti, da bello intrecciatore. Sapete che Zeus opera le metamorfosi. Da bello intrecciatore, il quale ha un volto o una maschera, ma vedete, nel greco ionico la parola è la stessa, che assomiglia tutto a Ebe. È un fanciullo che assomiglia tutto a Ebe. Latona non resiste a questa tentazione. Le parole chiave, verginità, giovinezza, fecondità, parto, si confondono nella sua mente. E allora che cosa fa? Risponde al richiamo del re degli dei mascherato da bell'intrecciatore, che si era piazzato vicino ad un pagliaio, in modo che se uno doveva cadere in tentazione poteva cadere sul morbido, e sussurra: vieni bella fanciulla che ti insegno io ad intrecciare. E difatti il frutto dell'intreccio dopo qualche tempo comincia ad apparire evidente. Era la sposa tradita, quando lo viene a sapere si infuria. E Zeus si giustifica dicendo: gioia mia, si dice sempre gioia mia in questi casi, c'è anche un romanzo che si intitola così, Emilio Sereni, che forse l'avete letto, che è molto significativo, che gioca su questa situazione, proprio, che fa parte della poesia ortica. Gioia mia, dice Zeus, mi sono confuso, siccome c'era Ebe in viaggio da quelle parti, ed Ebe lo sai, no? Lo dicono tutti, ti assomiglia perfettamente, io ho creduto di vedere te, ho creduto di amare te. Figuratevi se lei ci crede, dice, ma potevi inventartene un'altra, ti scuse. È stata quella ragazza a mettersi in mezzo, io non me ne sono neanche accorto se eri tu o se era lei. Era naturalmente lo smaschera subito, la prosopopea di Zeus è molto prevedibile, e lo manda a quel paese che esisteva già allora, e naturalmente decide di vendicarsi. La vendetta è uno dei principali motori della storia, ci ricorda Erodoto ridendo sotto i baffi, no? Quindi Era, senza tanti complimenti, decide di eliminare la tona prima che partorisca. Perché? Perché si rende conto che quel parto è pericoloso. Zeus, pericoloso, potrebbero comparire delle figure che potrebbero spodestare i signori dell'Olimpo. Difatti così avviene. Ora, nella prosopopea, Zeus di nascosto aiuta Latona a nascondersi, ma Era decreta che renderà arido, spoglio, brullo per sempre il luogo che darà ospitalità all'amante del marito. Zeus fa nascondere Latona a Delo, che è già un'isola arida, spoglia, brulla, e per volere di Era non cesserà mai di esserlo. Quando voi sbarcate a Delo, quindi dovete avere in testa questa prosopopea, allora capite il significato di quell'isola così brulla, no? Di quelle rovine, e quelle pietre cominciano a parlare. Allora si capisce perché il platano, se vogliamo fare della prosopopea, non attecchisce a Delo. Il platano ricorda quell'altra traditrice, famosa. Inoltre Delo è un'isola natante e quindi può spostarsi, celarsi meglio nell'Egeo, Latona potrebbe farla franca. Le donne della Tracia poi si commuovono e decidono di fare offerte votive, oggetti di paglia di grano intrecciata, a Ilizia, protettrice delle partorienti, perché aiuti la povera Latona. In fondo ha ceduto perché è attratta dall'arte dell'intreccio della paglia, no? E quindi un'arte in cui Ilizia eccelle. Ilizia, fidando le ire della madre, di sua madre Era, decide di assistere Latona. Il parto di Latona a Delo è un parto difficilissimo in queste condizioni di precarietà, ma con la protezione di Ilizia nascono due bei gemelli, Apollo e Artemide, due maschere, stiamo facendo della prosopopea, che hanno un ruolo centrale dello sviluppo della sapienza poetica orfica e della storia del pensiero umano in generale. Il tema dell'ira di Era contro Latona dà vita ad una vastissima rete di racconti, ad una vasta prosopopea. Noi ci fermiamo qui nel raccontare, questa sequenza è sufficiente per iniziare, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, una riflessione che contiene un passaggio difficoltoso di carattere specialistico. Ora l'itinerario di questa sera è un po' più complicato di quello delle altre sere. L'episodio mitico della nascita di Apollo e Artemide costituisce un momento fondamentale nella prosopopea, cioè nella creazione dei personaggi immaginari, nell'invenzione di figure fantastiche, nell'ideazione delle maschere, che è la dinamica costitutiva della sapienza poetica orfica. L'episodio mitico della nascita di Apollo e Artemide, che abbiamo raccontato brevemente, introdotta da una fitta rete di racconti straordinari, costituisce una sintesi fondamentale, uno snodo basilare nello sviluppo della sapienza poetica greca e della prosopopea, cioè dell'arte di costruire le maschere, i simboli, le allegorie. Ora, l'episodio mitico della nascita di Apollo e Artemide a Delo rappresenta un punto di arrivo nel lungo itinerario in cui la poesia orfica, portatrice della dottrina orfica, addomestica consuetudini primitive, addolcisce usi e costumi arcaici. L'episodio mitico della nascita di Apollo e Artemide determina quindi un momento di passaggio fondamentale nella storia del movimento culturale della sapienza poetica greca e della prosopopea, che è il motore che determina la produzione del materiale poetico. L'episodio mitico della nascita ad Delo dei gemelli di Latona, i figli illegittimi di Zeus, mette in primo piano le cosiddette maschere rinnovate o maschere nuove, così si chiamano, di Apollo e di Artemide, rispetto alle maschere arcaiche di Orfeo e di Dioniso. E non è un caso che il quartiere più vasto di Delo sia quello del teatro, delle maschere, prosopopeion. In questo momento, databile tra il X e il VII secolo a.C., La prosopopea, che è lo strumento attraverso il quale si creano i repertori letterari, è il dispositivo attraverso il quale si inventano racconti poetici sulle origini ed è soggetta quindi ad un sostanziale rinnovamento. La comparsa delle maschere nuove, delle maschere rinnovate, di Apollo e di Artemide, affermano gli studiosi di letteratura ottica, dà luogo ad una rivisitazione di tutta la materia dei racconti sulle origini. I racconti sulle origini vengono interpretati e riscritti con uno stile nuovo, lo stile delle maschere rinnovate, e si sviluppa nel movimento culturale della sapienza poetica greca una nuova fase che viene chiamata deutero-prosopopeica, cioè della seconda fase, della fase successiva, perché ce n'è una più antica rispetto a questa, che è una fase moderna, nuova, rinnovata, deutero-prosopopea, rispetto a una vetero-prosopopea. Orfeo e Dioniso, Apollo e Artemide. Questa è la chiave di volta. Questa nuova epoca della prosopopea è caratterizzata da una presa d'atto inequivocabile da parte dei poeti. I poeti prendono atto che nelle trame, nelle storie dei racconti sulle origini, i volti sono ormai scomparsi per sempre. Chi sono quegli antichi poeti, Citaredi, Aedi, che hanno inventato queste storie? E chi lo sa? Già in questo momento non lo sanno più. I volti sono scomparsi per sempre. Rimangono le maschere. E quindi la deutero-prosopopea, cioè il nuovo stile di narrazione dei racconti sulle origini, comincia a procedere da una maschera all'altra. E in questo momento, riconducibili alla costruzione di Delo come luogo di culto, si focalizza l'idea che la letteratura sia il territorio delle cose che non avvengono, ma è come se fossero avvenute, delle cose che non avvennero mai, ma che sono sempre, perché sono maschere che riproducono altre maschere. A questo proposito possiamo citare i nomi di Omero e di Esiodo, citati anche da Erodoto nel testo delle storie. Omero ed Esiodo sono due personaggi che rappresentano i cardini su cui ruota la deutero-prosopopea. Omero ed Esiodo sono i primi rappresentanti di questo mondo nuovo e su cui si sviluppa la sapienza poetica ionica. Naturalmente Omero ed Esiodo li incontreremo strada facendo, Omero, Esiodo andremo a trovarlo a casa sua, ci sta aspettando. La deutero-prosopopea, la nuova fase della letteraria dell'orfismo che porta al superamento dell'orfismo stesso, perché Orfeo rimane sotto, viene seppellito sotto le statue delle nuove maschere che invece appaiono, che porta al superamento quindi dell'orfismo stesso, attribuisce in modo nuovo, in modo rinnovato ad Apollo gli attributi della figura di Orfeo, che la vetero-prosopopea, l'antica fase letteraria orfica, aveva già trasformato da tempo in una maschera. Quindi la nuova prosopopea scompone l'antica maschera di Orfeo e la ricostruisce creando la nuova maschera di Apollo. Che cosa c'è di nuovo, di rinnovato nella maschera di Apollo rispetto alla figura di Orfeo? Ebbene, ci sono delle novità, anche se sono simili. Orfeo è luce, luce dell'aurora e del tramonto. Anche Apollo è luce, ma è luce del primo pomeriggio. Nell'Iliade, che è deutero-prosopopea, è già nuove maschere in gioco, nell'Iliade tutto avviene Tutti gli avvenimenti avvengono nel momento abbacinante del primo pomeriggio. Si si avvicina la sera, tutti i guerrieri timbrano il cartellino, si salutano, tornano a casa e dice: ci rivediamo domani quando il sole è alto. Tutto si ferma. Mentre invece con Orfeo l'aurora e il tramonto sono due momenti, crepuscolo, sono due momenti fondamentali. Orfeo è sapienza legata all'intelligenza pratica, prima vengono le mani, anche Apollo è sapienza, però legata all'intelligenza teorica, prima viene la mente. Orfeo è musica, musica è poesia lirica, canta l'amore e il dolore, anche Apollo è musica, però è poesia epica e canta l'ira e l'onore. Orfeo è la profezia, la rivelazione che si ascolta nei ritmi della natura. Apollo è profezia e rivelazione evocata nei riti dei suoi santuari, dentro le mura dei suoi santuari. Vedete, la nuova maschera di Apollo però non può stare da sola sulla scena, come da sola non stava la maschera di Orfeo. Orfeo aveva il suo contraltare, Dioniso, che è stato costruito dall'Orfismo stesso. E anche Apollo naturalmente non può stare da solo sulla scena. Si deve misurare con le origini. I poeti in un primo momento creano la nuova maschera di Apollo con lo stile della prosopopea, componendo e cantando gli inni orfici. Possediamo i testi di 34 inni cosiddetti omerici, tra cui l'inno ad Apollo, ad Afrodite, ad Elo. Sono degli schemi poetici, delle forme, ripetitive poi. I poeti con la figura di Apollo celebrano, per il palcoscenico sacrale di Delo, i valori della ragione, dell'equilibrio, dell'armonia, dell'euritmia, di quella che chiamiamo l'euritmia. Ma subito dopo devono ricostruire anche una maschera antica, per la quale si conia il nome di Dioniso, che raccoglie la memoria più immaginaria che reale, dei caratteri, l'istinto, l'animalità, la passionalità, considerati tipici del mondo arcaico, alternativo al mondo riformato, che la dottrina dell'orfismo ha mitigato, ma non ha eliminato dal cuore degli esseri umani. La sapienza poetica, nel suo sviluppo, continua a registrare il fatto che l'essere umano non cessa di dibattersi tra istinto e ragione, natura e cultura, passione e impassibilità, materia e spirito. Valeva per Orfeo, vale per Apollo, vale per noi oggi. Il movimento poetico orfico si esprime quindi attraverso una prima generazione di anonimi cantori, gli Aedi, i Citaredi, che creano figure di fantastici poeti, Orfeo, Museo, Lino, Olimpo, Tamiri, ai quali attribuiscono la composizione delle loro opere, gli inni orfici. Così, nel momento in cui questi cantori mettono la maschera a se stessi, ha inizio l'uso della prosopopea, quella che chiamiamo l'epoca della vetera prosopopea, in cui gli ignoti cantori mettono a se stessi la maschera dei poeti, dei sapienti, e cominciano a produrre sapienza poetica, dottrina orfica. Una seconda generazione di sconosciuti cantori, i rapsodi, vi ricordo che rapsodo in greco vuol dire sarto, cioè ricuciono tradizioni, attraverso lo sviluppo della sapienza poetica, dei racconti sulle origini, degli inni orfici, fa emergere la figura mitica del poeta Orfeo. Orfeo diventa il volto riformatore, diviene il depositario dei valori, ragione, equilibrio, armonia, euritmia, costitutivi di un nuovo ordine sociale, che si materializza nella polis, nella città-stato, ma Orfeo si manifesta anche come il conservatore dei caratteri, l'istinto, l'animalità, la passionalità, attribuiti al mondo arcaico della ruralità, caratteri che la polis, abbiamo già detto la volta scorsa, come nuova istituzione egemone, Delo ne è il modello mitico, sta rimuovendo, senza però poter eliminare del tutto. La ruralità deve star fuori dalla polis, però la polis non ne può fare a meno, tanto dal punto di vista materiale quanto dal punto di vista culturale. Orfeo ogni tanto, periodicamente, in modo rituale, fa calare sul suo volto la maschera di Dioniso, perché lo spirito riformatore, Orfeo, ha bisogno di misurarsi periodicamente con ciò che deve riformare Dioniso. Quindi ogni tanto ci viene permesso anche oggi di metterci la... C'è stato Halloween, no? Diciamo, Orfeo si è messo la maschera di Dioniso e per una notte abbiamo fatto i fantasmi. Poi dopo, all'alba, ritorniamo a fare Orfeo. E così via. In questo contesto si apre l'epoca della deutero-prosopopea, una fase nuova della sapienza poetica, in cui i poeti, i sapienti, prendono atto che il volto di Orfeo è ormai scomparso per sempre. Di lui rimangono le maschere. I poeti, i sapienti, prendono atto che il genere letterario antico, la deutero-prosopopea, che si manifesta negli inni orfici, non è più adeguato ai tempi. Le maschere di Orfeo devono essere rinnovate. L'opera di rinnovamento, la nuova prosopopea, i racconti interpretati e riscritti, l'epica, la nascita della lirica, la tragedia, fa sì che il nome di Orfeo, Adelo, venga sospinto sotto traccia e la sua figura Adelo venga sepolta. Abbiamo visto, siamo stati a Itaca, e beh, a Itaca abbiamo visto che Orfeo è stato sepolto sotto il personaggio di Ulisse, di Odissea. Se andiamo in Tessaglia, noi vediamo che Orfeo viene sepolto sotto il personaggio di Achille. Se andiamo nel bacino del Mediterraneo, vediamo che Orfeo viene sepolto sotto il personaggio di Elena. Così succede. Quindi il volto riformatore di Orfeo, Adelo, si scinde e si traduce definitivamente nella nuova maschera di Apollo e nella nuova maschera di Artemide. Ecco perché la tona partorisce due gemelli. Apollo, secondo il rito mitico, secondo il racconto epico, nasce dal parto di Latona in coppia con Artemide, e la figura di Artemide si sovrappone alla maschera di Dioniso, frutto della vetero prosopopea orfica, ormai superata, ma pur sempre alla base della nuova sapienza poetica. Apollo non può stare da solo, rappresenta Orfeo e quindi ha bisogno di una figura che rappresenti Dioniso, ed ecco che con lui nasce Artemide. Naturalmente è una femminuccia molto significativa. La figura di Artemide riassume in sé l'antico repertorio della natura selvaggia, della vegetazione, degli animali, della fredda luce lunare. Noi la conosciamo anche col nome di Diana, Artemide, e noi la vediamo, con l'arco in mano, pronta a trafiggere. Venisse l'idea di trafiggere lei, soprattutto tiene lontani i maschietti che si avvicinano a lei, perché è un personaggio che attrae molto, ma la figura di Artemide è una figura che coltiva la castità. Questo antico repertorio, questa vetero prosopopea, è stato ricostruito dalle prime generazioni di poeti orfici che hanno osservato nella società rurale tra il X e il VII secolo a.C. ciò che rimaneva degli antichi rituali arcaici e primitivi, e hanno raccolto questo materiale nei loro inni, tramandandolo, inventando la figura di Dioniso, istintiva, selvaggia, sensuale, in contrapposizione a quella di Orfeo, razionale, civile, sentimentale, per esaltare i valori di Orfeo e superare i caratteri arcaici e primitivi della ruralità, hanno creato una maschera potentissima, quella di Dioniso, che sottotraccia, nello sviluppo della sapienza poetica, ha sempre continuato a fare le sue apparizioni. I poeti orfici, che creano la maschera di Dioniso, collocano questo mitico personaggio alle origini. Dioniso, cantano gli inni orfici, sta prima di Orfeo, prima di Apollo, prima di Zeus, sebbene Dioniso lo si presenti come figlio di Zeus. Dioniso, cantano gli inni orfici, sta nel profondo delle cose, e senza Dioniso non ci sarebbe Orfeo, non ci sarebbe Apollo, non ci sarebbero gli dei. C'è bisogno di contrasto. Questo rappresenta Artemide. I poeti orfici studiano i riti arcaici e primitivi che si celebrano nelle campagne dell'Ellade e creano con i loro inni liturgici un genere letterario che dà vita a questo mitico personaggio. Il personaggio, la maschera di Dioniso, creato dalla sapienza poetica orfica, contribuisce notevolmente alla nascita dell'epica, della lirica e della tragedia. Ora noi non ci possiamo fermare ulteriormente sulla figura di Dioniso, perché abbiamo a lungo descritto questo mitico personaggio nel percorso dell'anno 2003. 10 itinerari nel territorio della Sapienza. Questi itinerari, molti di voi li conoscono, si possono leggere sul nostro sito, www.inantibagno.it. Dioniso ricompare a Delo nella figura sotto la maschera di Artemide. Artemide raccoglie tutte le caratteristiche di Dioniso. Non solo, Artemide raccoglie anche il mito delle Amazzoni, quel popolo leggendario. Quindi raccoglie tutta una serie di contributi in sé. Con una novità che inserisce Artemide nella nuova cultura che celebra l'Olimpo come sede delle divinità ellenite. E Delo rappresenta un'immagine visibile dell'Olimpo. La novità consiste nel fatto che Artemide è vergine, come era, come Eve, ed è patrona della castità. Le dee dell'Olimpo aspirano alla verginità, che è segno di completezza, di perfezione, in contrasto con le donne mortali, che sono soggette ai travagli delle gravidanze, dei parti, dell'allevamento dei figli. Le dee vogliono una posizione di privilegio, escludere quel dolore, quelle preoccupazioni dal loro mondo. Forse sono, certamente sono le donne che immaginano in momenti di grande difficoltà la condizione delle dee, no? E la cantano attraverso le poetesse. Non ci sono solo cantori matti, solo poeti, ci sono poetesse. Conosciamo Saffo principalmente, ma ce ne sono molte altre, compaiono frammenti di molte altre poetesse. La figura di Artemide conserva tutte le caratteristiche dionisiache e anche le caratteristiche della riscossa femminile, della differenza. E nel racconto vitico, Artemide, ce lo racconto Ovidio nelle Metamorfosi, fa sbranare, guardate, le donne, le menadi, le baccanti, negli arcaici culti dionisiaci sbranavano, no? Una volta all'anno gli animali, no? Era una concessione, no? Ricordate i riti dionisiaci, alle donne si permetteva di sbranare gli animali e di picchiare anche gli uomini se li incontravano, i quali dovevano nascondersi, era un ammonimento. Per i matti, state attenti che se non vi comportate bene farete la fine che fanno questi animali, vi sbraniamo. Lo sbranamento quindi fa parte del culto dionisiaco. Artemide mantiene queste caratteristiche nel racconto mitico. Artemide fa sbranare dai suoi stessi cani un povero cacciatore, Ateone, che stava andando in giro per i boschi a caccia. E ad un certo punto passa vicino a un ruscello e guarda e trova, vede questa bellissima fanciulla che nuda sta facendo il bagno. Volete che non getti l'occhio? È quasi normale, sarebbe stato un affronto alla bellezza. E naturalmente Artemide si arrabbia moltissimo e scatena l'ira dei cani di Ateone contro di lui, quali lo sbranano. Poi Artemide, sempre nel racconto mitico di Ovidio, nelle Metamorfosi, è quella che crea un feroce cinghiale il quale devasta le terre di Calidone. Abbiamo incontrato anche questo motivo in un percorso, perché da quelle parti non si ricordavano abbastanza di lei, cioè non rispettavano troppo la castità. Ora, secondo il nuovo stile, secondo la deuteroprosopopea, sotto la maschera rinnovata di Apollo c'è la maschera arcaica di Orfeo e sotto la maschera rinnovata di Artemide c'è la maschera arcaica di Dioniso. Così Adelo, con il parto di Latona, viene anche partorita una delle sintesi portanti della sapienza poetica ortica. La figura di Apollo, nuova maschera di Orfeo, e di Dioniso, sotto la maschera di Artemide, sono unificate in un santuario, vengono unite a Delo nella figura di Latona. Se andiamo a Delo, che ci andiamo materialmente, che ci andiamo virtualmente, dobbiamo tenere presenti questi concetti per capire l'importanza di Delo, no? Ecco perché è un santuario, ecco perché è un punto di riferimento di tutta l'Ellade. La prosopopea, vetero ed etero, è un metodo di raccontare per inni, per canzoni di gesta, per narrazioni mitiche, per composizioni liriche, che determina lo sviluppo del movimento della sapienza poetica e si dipana in un lungo itinerario intellettuale, in una lunga trasmissione culturale che, nella notte dei tempi, nell'età degli albori, parte dalla Tracia, dal nord. Il mito narra che dal nord-est, dalle coste della Tracia, arriva a Ionia sull'isola di Lesbo la testa di Orfeo, che è stata fatta a pezzi dalle donne. Orfeo è stato fatto a pezzi dalle donne in quel luogo e gettato in mare. E questa trafila termina a Delo, quindi dalla Tracia a Delo, agli esordi dell'età chiara della storia. I resti dell'Eton, del santuario di Latona a Delo, sono quelli del tempio più antico. Lì arrivano le offerte. E il tema della trasmissione delle offerte, da un santuario all'altro, rappresenta il tema dello sviluppo della sapienza poetica ionica, che abbiamo tentato faticosamente, è un argomento da specialisti, questo della vetero e della deutero prosopopea, di illustrare a grandi linee. Che cosa significa che il tema della trasmissione delle offerte rappresenta il tema dello sviluppo della sapienza poetica ionica? Qui rientra in gioco Erodoto nella sua opera, perché Erodoto allude a questo. E nei capitoli 32, 33, 34, 35 del quarto libro delle storie, che vanno saputi leggere, che gli esperti dicono essere il momento, uno dei momenti più trasgressivi, le allusioni più graffianti che Erodoto fa, cioè il racconto della trafila poetica, ma che è soprannaturale, ma che, cioè, tutto avviene perché c'è un passaggio culturale, c'è una crescita culturale. Ed Erodoto è molto bravo ad alludere, anche perché non può citare Orfeo, era vietato citare Orfeo, no? Orfeo è morto e sepolto, anche se riemerge in continuazione. Erodoto però allude, non lo cita mai, ma ci fa capire ai suoi contemporanei e ai posteri che lui questa storia la conosce bene e che Orfeo e Dioniso stanno sotto a tutto, stanno sotto alle maschere di Apollo e di Artemide. E non ci sarebbero le maschere di Apollo e di Artemide se non ci fossero state le maschere di Orfeo e di Dioniso. Erodoto infatti ha documentato per primo, è o non è il primo antropologo della storia della cultura, l'inventario, la trasmissione e la trafila dalla prosopopea arcaica a quella rinnovata. Ancora una volta seguiamo l'indicazione di Friedrich Nietzsche, il quale nel suo saggio La nascita della tragedia del 1872 scrive che la questione dello sviluppo della sapienza poetica con la conseguente creazione delle figure di Apollo e Dioniso, Apollo e Artemide, è legata al tema della trasmissione delle offerte in Erodoto. Così dice Nietzsche. Poi non spiega, perché lui pensa che e tutti quanti facciamo un percorso di didattica della lettura e della scrittura e queste cose le sappiamo, e vabbè, siamo qui apposta. Ed è proprio a questo proposito che siamo venuti ad Elo. Siamo sbarcati ad Elo per raccogliere una serie di indicazioni che ci possono essere utili per capire meglio e per rispondere alle domande che nello scorso itinerario abbiamo lasciato in sospeso dopo la lettura dei capitoli 32, 33, 34 e 35 del quarto libro delle storie. Il testo di questi capitoli risulta molto significativo, ma di non facile comprensione, perché Erodoto, come spesso fa, gioca con le parole, allude, e sappiamo che un'allusione è un invito alla ricerca di una precisazione. Erodoto, secondo gli antichisti, allude al fatto che lo sviluppo della sapienza poetica avviene non per cause soprannaturali e straordinarie. Non è il soprannaturale e lo straordinario che crea la sapienza poetica, che crea la poesia, ma è la sapienza poetica, è la poesia che, come metodo di interpretazione della realtà, dà origine all'evento soprannaturale, creando un racconto straordinario. Ed è così che il soprannaturale si intreccia col naturale, in greco physikos, ed è così che lo straordinario si intreccia con l'ordinario, in greco cosmikos. Ma come avviene, secondo Erodoto, lo sviluppo della sapienza poetica, che trova nell'orfismo il primo canale di trasmissione? Guardate, lo sviluppo della sapienza poetica si attua, secondo Erodoto, attraverso una trafila di rapporti comunicativi che lega in pace e in guerra, nei commerci, nei viaggi, un popolo all'altro. E a questa trafila comunicativa si deve la trasmissione delle parole chiave, il passaggio delle idee cardine da una nazione all'altra, da una regione all'altra, da una tradizione all'altra, da una generazione all'altra. E questa operazione di trasferimento, in greco prosfoneo, prosfero, o questa azione di passarsi la parola e di divulgare le idee, prosfoneo, questa operazione è affidata ai poeti. In principio sono i poeti che cominciano questa operazione culturale. Non perché sono in contatto col soprannaturale, ma perché fanno un'operazione culturale, perché cantano quello che vedono, inventano delle metafore, creano soprattutto delle forme poetiche. E anche per i poeti vale il fatto che il soprannaturale si intreccia col naturale, col physikos, e lo straordinario si intreccia con l'ordinario, col cosmikos. Infatti i poeti reali in carne ed ossa, che nella maggior parte dei casi rimangono sconosciuti, esclusi, orfei, che vuol dire escluso, creano mitiche, straordinarie e fantastiche figure di poeti, appunto, Orfeo, Museo, Lino, Olimpo, Tamiri, a cui attribuire le loro opere per avvalorare la loro poesia, per dare un senso al cosmicos, per attribuire un significato alla realtà delle cose, al physikos. Sono i poeti che fanno questa operazione. Ed ecco perché diciamo che la sapienza poetica è, in un certo senso, opera di mistificazione. Attenti alla parola, oggi la parola mistificazione è quasi completamente negativa, ma in questa parola c'è la parola misterio, mistero, culto, rito. E ecco che perché diciamo che la sapienza poetica è opera di mascheramento, è prosopopea, dal greco ionico prosopon, che significa la maschera ma anche il volto, nel senso di rappresentazione, raffigurazione, personificazione. E ora rileggiamo il testo di Erodoto sul quale, in corsivo, contrassegnate da un asterisco, compaiono delle note che dovrebbero essere delle risposte alle innumerevoli domande che ci vengono in mente leggendo questo testo. Questo che ho detto è quanto si racconta attorno alle regioni più remote. ma degli iperborei, negli sciti fanno cenno, né alcun altro di quelli che vivono da quella parte, a meno che non ne sappiano qualcosa gli sedoni. Secondo me però nemmeno questi ne parlano, poiché ne parlerebbero anche gli sciti, come raccontano degli uomini che hanno un occhio solo. Allora, il termine iperborei, visto che la parola Borea indica il settentrione, designa la gente dell'estremo nord, a nord-est del Mar Nero. Ora, lo sviluppo della sapienza poetica si attua, secondo Erodoto, attraverso una trafila di rapporti comunicativi. Erodoto allude a questo. Che lega, quindi in pace e in guerra, nei commerci e nei viaggi, un popolo all'altro e che segue un itinerario da nord verso sud, quindi da Borea, dalla Tracia, verso il cuore del Mar Egeo, ad Elo. Ma è da Esiodo che sono nominati gli iperborei, come pure da Omero negli Epigoni, seppure in verità non si può dire che sia Omero ad aver composto questo poema. Esiodo e Omero li incontreremo strada facendo. Erodoto pone questi due personaggi in origine ad una nuova fase dello sviluppo della sapienza poetica, la deuteroprosopopea. Però quelli che a loro riguardo tramandano di gran lunga le più numerose notizie sono gli abitanti di Delo, i quali raccontano che le offerte sacre, prosfora, avviluppate in paglia di grano, la paglia di grano sta sotto, portate dagli iperborei, giungono tra gli sciti, a cominciare da questo paese ogni popolo, ricevendole da un popolo vicino, le porta verso occidente, più lontano possibile, fino sulle rive dell'Adriatico. Di qui, avviate verso mezzogiorno, le avvolgono, le accolgono, primi fra i greci, quelli di Dodona. Dal paese di costoro le offerte scendono verso il Golfo Maliaco e passano nell'Eubea, dove, da una città all'altra, si fanno giungere a Caristo. Ora, dopo questa città, lasciano da parte Andro, poiché sono gli abitanti di Caristo che le portano a Teno, e quelli di Teno le accompagnano a Delo. Vedete, questo bel itinerario che Erodoto ci indica, da Dodona alla cittadina di Caristo, nell'isola Eubea, dall'isola di Tinos fino all'isola di Delo, non è solo la descrizione di un pellegrinaggio da un santuario all'altro, ma è anche un percorso intellettuale. Erodoto allude, è un viaggio metaforico che indica le tappe della trasmissione culturale. E se fate attenzione, lo capite bene. Come ci suggerisce Nietzsche, la questione dello sviluppo della sapienza poetica è legata al tema della trasmissione delle offerte in Erodoto. Ecco che cosa vuol dire Nietzsche. Il fatto che le offerte, potremmo dire la poesia, siano a volte in paglia di grano è un chiaro riferimento, l'abbiamo studiato prima, al mito di Ilizia di Latona, che sta alla base, sta in origine al processo di trasmissione. In questo modo, dicono, le sacre offerte arrivano a Delo, ma la prima volta gli iperborei avevano mandato a portarle due fanciulle, cui i Deli danno i nomi di Iperoche e Iraudice. Ecco, vedete che il soprannaturale si intreccia col naturale, col fisico, lo straordinario si intreccia con l'ordinario, col cosmico. Infatti Iperoche e Laudice sono nomi che rappresentano due attributi della dea Artemide, inviolata e intatta, quindi vergine. Insieme con queste fanciulle, per ragioni di sicurezza, gli iperborei avevano mandato come accompagnatori cinque dei loro cittadini, quelli che vengono chiamati perferei, sovrintendenti, e ricevono in Delo grandi onori. Siccome però questi inviati non volevano più ritornare al loro paese, gli iperborei, ritenendo intollerabile che dovesse sempre capitar loro di non veder tornare quelli che inviavano, da quel momento avrebbero portato, dicono, ai propri confini le offerte sacre, a volte paglia di grano, e raccomandato ai loro vicini di farle inoltrare da loro nel paese di un altro popolo, In questo modo, dicono, passano di mano in mano. Passando di mano in mano, giungono a Delo. Ora, i mitici personaggi inviati dagli iperborei a Delo a portare le offerte non ritornano. Perché? Ma perché la trafila culturale che parte da Borea, dal nord, si conclude a Delo, che diventa il deposito, la sintesi della sapienza poetica orfica, il completamento. È chiaro che questi muoiono lì e vengono sepolti lì. Lì c'è la loro tomba, che è utile perché le tombe sono a egregie cose, il forte anima accendono l'urne de forte o fin de monte, dice Fosco, e sono un segno, no? Io so, per conoscenza diretta, che c'è questo costume, il quale si può raffrontare con tale modo di presentare le offerte. Le donne di Tracia e di Teonia, quando offrono un sacrificio in onore di Artemide e Regina, non tengono tra le mani le sacre offerte se non hanno anche della paglia di grano. E che queste donne abbiano l'abitudine di fare così lo so di sicuro. Ora, la citazione delle donne di Tracia e di Teonia, fatta con un tono molto deciso, vedete, è un chiaro riferimento alla cultura orfica, che sta sotto, che sta alla base, che sta alle radici della sapienza poetica greca. Apollo splende, ma non ci sarebbe se non ci fosse Orfeo. In onore di queste vergini che venute dagli iperborei hanno finito la loro vita a Delo, si tagliano i capelli e cominciano i riti, vedete? Sia le fanciulle sia i giovani. Le fanciulle, prima delle nozze, si recidono un ricciolo e, avvoltolo intorno a un fuso, lo depongono sulla tomba delle due vergini. La tomba si trova all'interno del recinto sacro ad Artemide, dalla parte sinistra di chi entra, e vi è anche spuntato un olivo. Questi due simboli, il fuso e l'olivo, non sono casuali. Erodoto non li usa a caso, li usa per manifestare il suo pensiero, per schierarsi. Rappresentano la dea Atena. Erodoto vuole che si riconosca il potere politico e culturale della polis di Atene. Secondo lui, e lui qui lo afferma, Delo appartiene ad Atene, tutti gli altri sono ospiti. Beh, e lui si sentiva ateniese, è chiaro. Poi erano quelli che nelle conferenze lo pagavano meglio, gli altri, quindi evidentemente. I giovani di Delo avvolgono dei loro capelli intorno a un ciuffo d'erba verde e lo depongono anch'essi sopra la tomba. Ora, l'erba verde, che è il contrario dell'erba secca, rappresenta una nuova generazione che sente il dovere di riconoscere, di continuare a trasmettere i valori dell'antica sapienza poetica ortica, ormai sepolta, ma indimenticabile e indispensabile. Abbiamo sepolto Orfeo, ma non ne possiamo fare a meno. Abbiamo sepolto Dioniso, ma non ne possiamo fare a meno. Questo riemerge. Questo è l'onore che ricevono quelle vergini dagli abitanti di Delo. Gli stessi Deli però raccontano che prima ancora di Ipero che l'Audice erano giunte a Delo, passando attraverso gli stessi popoli di cui si è parlato, anche Arge, la splendente, Elena, Eopi, la veggente, Cassandra, vergini provenienti dagli iperborei, se non che mentre Ipero che l'Audice erano venuti a portare a Ilizia, la dea delle partorienti, il tributo che gli iperborei si erano imposti in riconoscenza per il parto agevolato, e noi sappiamo che il parto di Latona, no, che Ilizia ha facilitato, Arge e Opi erano giunte in compagnia delle stesse dee. Ora vedete, i racconti che la sapienza poetica orfica ha saputo trasmettere hanno varie stratificazioni, molte diramazioni. Dicono poi che altre testimonianze di onore vengono attribuite ad Arge e Opi dagli abitanti di Delo. Infatti le donne fanno per esse delle collette, invocandone i nomi nell'inno che per loro ha composto Oleno, poeta di Licia. Oh, eccolo qua, Oleno. Oleno è un misterioso poeta, e la parola chiave poeta, insieme alla parola chiave poesia, lo sappiamo, è la prima nel catalogo della cultura orfica. Oleno è un misterioso poeta che non compare nelle storie della letteratura, che non compare nelle antologie. Perché? Beh, Erodoto sa che i poeti reali in carne ed ossa, che nella maggior parte dei casi rimangono sconosciuti, esclusi, Orfei, creano mitiche, straordinarie, fantastiche figure di cantori a cui attribuire le loro opere, per avvalorarne la loro poesia, per dare un senso al cosmicos, per attribuire un significato alla realtà delle cose. Gli isolani e gli ioni avrebbero ricevuto dagli abitanti di Delo l'uso di inneggiare a Opi e ad Arge, chiamandole per nome e facendo collette, poiché questo Oleno, venuto dalla Licia, compose anche altri inni che vengono cantati in Delo. E quando le cosce delle vittime vengono bruciate sull'altare, la cenere di Cereneriva viene tutta adoperata per spargerla sulla tomba di Opi e di Arge, la quale si trova dietro il recinto sacro d'Artemide, volta verso Aurora, molto vicina alla sala da convito di Quirinceo. E noi sappiamo che tutti gli stati ionici, abbiamo già detto 15 giorni fa, avevano un loro istituto a Delo per accogliere, no, i pellegrini che andavano lì. E ora, il poeta Oleno e alcune di queste indicazioni che abbiamo letto comportano un'ulteriore riflessione. Tutto il ragionamento che qui a Delo abbiamo fatto questa sera è in funzione, secondo la natura del nostro percorso, della didattica della lettura e della scrittura. In questo itinerario abbiamo ribadito che le prime due parole chiave del catalogo della cultura orfica sono poesia e poeta. Quando Erodoto, nel testo delle storie, usa la parola poietes, poeta, è consapevole del fatto che questo termine ha la stessa radice del verbo poieo, che significa fare, significa creare. Infatti per Erodoto la poiesis, la poesia, si identifica con la creatività ed è in principio, è la poesia che dà inizio ai racconti sull'origine. La poiesis, la poesia, è secondo Erodoto la forma, eidos, necessaria per dare un senso al contenuto. Quindi la poesia è innanzitutto una forma che detiene un primato nei confronti del contenuto. Erodoto utilizza con parsimonia la parola poesia, la utilizza una volta sola, e con altrettanta parsimonia, solo 5 volte, utilizza la parola poiete, il poeta. Erodoto, nel capitolo 33 del quarto libro delle storie che abbiamo letto, nel descrivere il procedimento, l'itinerario della trasmissione delle offerte, allude e gioca con le parole. Guardate sul punto 4, Erodoto descrive il trasferimento delle offerte che avviene da un popolo all'altro, che le riceve e le trasmette, a partire dagli iperborei, a partire dalla gente dell'estremo nord, di cui nessuno sa niente di preciso, e il mistero fa pensare a Dioniso, quindi parte da Dioniso, fino a Delo, fino al santuario di Apollo. Erodoto specifica che le offerte partono dal nord, da Borea, avvolte in paglia di grano, cioè partono con il segno della ruralità, no? Procedono con il marchio della dea Ilizia, la grande levatrice padrona della Maieutica, e della dea Latona, la divina partoriente, la quale all'inizio è una fanciulla che, fecondata dal Dio supremo, da Zeus, partorisce due divinità riconosciute, Apollo e Artemide, e per questo motivo a sua volta viene assunta nel pantheon divino. Guardate che il mito di Latona servirà per la costruzione del mito intorno alla figura di Maria di Nazareth, che da fanciulla ebrea, che non può trovare la sua dignità nella deflorazione del matrimonio, nell'ebraismo una donna assume un ruolo con la deflorazione, non con la verginità è un fatto negativo, mentre invece nella cultura del cristianesimo, che si rifà alla cultura greca, ecco, come valore, ecco che emerge questo fatto. Quindi c'è questo passaggio che abbiamo studiato a suo tempo, vi ricordate, studiando la letteratura dei Vangeli, ma dobbiamo cogliere l'allusione al fatto che l'arte dell'intrecciare, l'arte che definisce il passaggio da una società primitiva ad una società civile, riguarda la paglia come riguarda le parole, e riguarda il parto come riguarda la poesia. Cioè, la stessa parola offerta nel greco di Erodoto corrisponde al termine prosphora, deriva dal verbo prospero, che significa trasferire, portare attraverso, e dal verbo prosponeo, che significa passarsi la parola, divulgare le idee. La parola prosphora, offerta, contiene in sé l'idea della trafila, dell'iter, della trasmissione del dono, dell'inno sacro. E il dono, l'inno sacro, è un oggetto che serve a creare relazioni, comunicazione. Quando Erodoto pronuncia nella sua lingua ionica l'espressione trasmissione delle offerte, Erodoto utilizza 18 volte la parola offerte, vuole riferirsi all'idea dello sviluppo della sapienza poetica. Con l'espressione trasmissione delle offerte, il testo di Erodoto allude all'idea dello sviluppo della sapienza poetica orfica. Da una fase arcaica, la vetero-prosopopea, di stampo orfico-dionisiaco, che ha le sue radici nella Tracia rurale, dove vengono prodotti fantastici racconti orali sulle origini, attraverso l'intreccio della parola detta e cantata, ad una fase rinnovata, la deutero-prosopopea, di stampo orfico-dionisiaco, apollineo, che ha la sua sede in Delo, metafora vivente della polis, così si canta negli inni sacri ad Apollo, che produce attraverso la tessitura della parola scritta inni sacri, canzoni di gesta, poemetti ciclici, composizioni liriche, cioè insomma quella che viene chiamata la letteratura greca ionica. Ora, spesso a scuola ci è successo di studiare la letteratura senza studiare le basi su cui questa letteratura si fonda, cioè sull'orfismo, sulla dottrina dell'orfismo, sulla religione orfica e su tutte le regole che l'orfismo ha creato e la prosopopea orfica. Erodoto poi, nel capitolo 35 del quarto libro delle storie che abbiamo letto, allude al misterioso poeta di nome Oleno di Licia. Chi si nasconde dietro la maschera di questo misterioso poeta? Erodoto nelle storie allude spesso alla sua visione delle origini e soprattutto, ci suggeriscono gli studiosi, vuole smascherare il fatto che la chiave delle origini sia nel ciò che si narra, sia nei contenuti, piuttosto che nel come si narra. In principio, sostiene Erodoto, c'è sempre lo schema del canto, l'elemento formale, creato da un poeta misterioso, non rintracciabile, escluso. Non è forse questo il significato del nome Orfeo, l'escluso? Vedete il gioco delle metafore in Erodoto è straordinario. Dobbiamo specificare, ci spiegano i filologi, ma basta consultare un vocabolario di greco antico, che la parola oleno fa riferimento al termine olos, un avverbio che significa in generale, genericamente, una cosa generica vuol dire. Quindi vale a dire che la parola oleno non definisce il nome proprio di un poeta, ma significa genericamente il termine poeta. È un rafforzativo. In principio c'è sempre un poeta, un oleno, un Orfeo. Il volto è sparito, rimane la maschera, che canta, e la forma del suo canto, il suo canto sotto forma di inno, costituisce l'elemento strutturale concreto che determina la trasmissione della sapienza poetica. La trasmissione della sapienza poetica è determinata in origine dalla struttura formale dell'inno, dal modo, allude Erodoto, in cui vengono intrecciate le parole. L'inno inizialmente è una filastrocca che diventa poi una forma sempre più complessa che si riproduce. La forma costituisce l'elemento reale, e qui c'è già Platone in Erodoto. La forma poetica, la struttura dell'inno è il principio che va collocato in origine. E il contenuto cantato, il mito di Apollo, di Artemide, assume valore reale a diretto contatto con la forma. La forma si identifica con la realtà e il contenuto, anche se risulta essere una finzione, assume attraverso la forma i connotati della realtà. Il contenuto immaginato, la figura di Apollo, la figura di Artemide, viene percepito come reale attraverso una forma, attraverso la struttura poetica dell'inno sacro. Il contenuto immaginato, nel momento in cui viene messo in forma, chissà quante volte voi avrete messo in forma delle cose, no? Non è più falso, non risulta una bugia, una menzogna, una contraffazione, ma è finto. Appare come una maschera. Questo concetto lo si capisce meglio se si consulta il vocabolario ionico di Erodoto. Guardateli sul punto 4. Nel greco ionico di Erodoto il termine falso corrisponde all'espressione pseudes, che traduce il concetto negativo della contraffazione della realtà, che traduce l'intento di nascondere la realtà, mentre il termine finto corrisponde all'espressione, attenti alla parola, prosopes, che traduce l'idea di costruire una maschera, prosopon, per poter dare alla realtà un volto, prosopon, in modo che la realtà si riveli apocalitto. Questa parola probabilmente vi ricorda qualcosa, eh? Beh, riprenderemo queste letterature. Si riveli comunque. La sapienza poetica orfica, che si manifesta attraverso la struttura, la forma, degli inni, delle canzoni di gesta, delle liriche, delle narrazioni epiche, mette in evidenza la distinzione tra ciò che è vero, ciò che è falso e ciò che è finto. Verità, falsità e finzione sono tre nozioni interdipendenti che segnano e segneranno l'evoluzione della storia del pensiero umano, della cultura e della letteratura. Il concetto di finzione, nello sviluppo della sapienza poetica orfica, assume il nome di prosopopea, e la prosopopea diventa lo strumento per cui, attraverso la forma poetica, un contenuto falso, fantastico, immaginario, diventa finto, cioè assume una maschera che lo rende adatto ad essere pensato come vero, reale, effettivo. Tant'è, quando pensiamo alle creazioni, noi sappiamo che non sono venute, tant'è quelle immagini delle creazioni, La sapienza poetica orfica, ed Erodoto allude, mettendoci a disposizione il suo vocabolario ionico, insegna che si mette in atto una falsificazione, si falsifica per nascondere qualcosa, si mette in atto una finzione, si finge per rivelare qualcosa. Apocalitto, per rivelare qualcosa. Il concetto della falsificazione è legato al nascondimento, all'occultamento, mentre il concetto della finzione è legato alla rivelazione, alle scritture sacre, agli inni sacri. La finzione è legata alla divulgazione, alla diffusione, alla manifestazione. Guardate, molti di voi, corsari e corsare, di vecchia data, conoscono già un libricino che si intitola Il poeta e il fingitore, perché l'abbiamo già incontrato in altri percorsi, e che contiene una serie di pensieri, di citazioni scelte e catalogate da Antonio Tabucchi, che è uno scrittore ed è il più importante lusitanista italiano contemporaneo, citazioni Pensieri dello scrittore portoghese Fernando Pessoa, 1888-1935. Se volete potete cercare questo libricino in biblioteca e leggerne qualche pagina. Se trovate un pensiero che vi piace potete scriverlo. Potete anche firmarlo con il vostro nome, sapete, questo pensiero. Finzione più, finzione meno. L'importante è che il pensiero che vi piace si manifesti. Fernando Pessoa ha scritto la maggior parte delle sue opere, ha vissuto una anonima vita da impiegato a Lisbona, sotto finto nome. Ha pubblicato opere che, di poesia e di prosa, che poi gli addetti ai lavori andavano a cercarli, questi personaggi reali, personaggi che sembravano reali, Alvaro De Campos, Alberto Caeiro, Riccardo Reis. Il poeta è un fingitore. Gli editori andavano a cercarli questi personaggi perché erano personaggi che sembravano veri. Ora, per concludere, facciamo un'incursione nella letteratura contemporanea. Leggiamo un frammento ancora una volta, perché molti di voi lo conoscono già, ma è probabile che qualcuno non lo conosca. Poi non ci dobbiamo dedicare periodicamente anche alla riletture. Leggiamo un racconto tratto dal romanzo Gli asparagi e l'immortalità dell'anima, 1974, di Achille Campanile. Achille Campanile, 1900, in realtà 1899, soltanto che anche lì era esperto in prosopopea. Un giorno è andato all'anagrafe, ha ritirato un documento, lui l'ha guardato e dice: come 1899? Io sono figlio di questo secolo. Allora l'impiegato zelante ha detto: c'è un errore, signor Campanile, correggiamo subito. Lui non ha detto niente, perché la prosopopea è finzione, il poeta è un fingitore, e così si è cambiato i connotati. Si è ringiovanito di un anno, ci teneva molto a questo fatto. Tutto è prosopopea. Achille Campanile è considerato uno dei maggiori scrittori cosiddetti umoristi della nostra letteratura. C'è da dire che Campanile è stato un profondo conoscitore della letteratura greca e del meccanismo della prosopopea, visto come dispositivo da usare per attuare lo smascheramento delle ipocrisie e delle infingardaggini contemporanee. Poi Campanile non si è mai lasciato sfuggire l'occasione di descrivere l'ironica presenza di Apollo e di Dioniso intorno a noi, e lo ha fatto con grande abilità. Che cosa succede quando un marito viene colto, nel senso di preso, tipo Zeus, da una violenta passione per l'arte, in particolare per la pittura, che è una cosa seria, insomma, bisogna, la pittori non ci si improvvisa, no? E la figura, la maschera di Apollo a velo è proprio quella del dio dell'arte. Ma noi sappiamo, e con Campanile ce lo conferma tanto Erodoto quanto il capitano a genere di Tiro, che dove si manifesta Apollo fa sempre capolino ante Dioniso. E che cosa succede quando un marito preso dalla passione per le forme, tra virgolette, artistiche, vuole mettere la maschera di Apollo addosso a quella di Dioniso? Vabbè, leggiamo La modella, dagli asparagi e l'immortalità dell'anima. Mi ero spesso domandato come avvenga che alcuni, i quali fino ad una certa età non ci pensano nemmeno lontanamente, ad un tratto, quasi per un'improvvisa conversione, si dedichino alla pittura. L'avevo saputo di molti, tipi che avevano doppiato il capo dei 45, magari quello dei 50 anni, e che per tutta la vita si erano occupati d'altro, ad un tratto inesplicabilmente avevano sentito la vocazione pittorica. Ebbi la spiegazione dell'enigma quando, recatomi a far visita al mio vecchio amico Cesare, sua moglie, indicandomi la scala della soffitta e la porta chiusa di questa, mi disse: non si può entrare, alla modella. La modella, esclamai. Sì, sta dipingendo. Passavo di sorpresa in sorpresa. Non sapeva affatto che Cesare si fosse dato alla pittura, e lo disse a sua moglie: da quando è qua? Come? Fece lei stupita a sua volta. Non lo sa? Ha avuto sempre una certa passione per l'arte, ma adesso si è messa a coltivarla con metodo. Ah sì? Ho piacere. La mattina viene la modella e lui dipinge per un paio d'ore. Non fiatai. Dovetti aspettare una buona mezz'ora durante la quale sogguardavo sgomento l'espressione della padrona di casa, ma fortunatamente questa era tranquilla. Alla fine la porticina della soffitta si aprì e una ragazzetta venne fuori dirigendosi in fretta verso l'uscita senza guardare nessuno. Allora fui ammesso nell'improvvisato studio, dove in una tela su un cavalletto si vedeva abbozzato, anzi scarabocchiato, un nudo di donna. «Sono studi», mi disse Cesare con modestia. Non bisognava disturbarlo durante il lavoro di pittura, perché mi spiegò la modella costava non so quanto l'ora e lui non voleva sprecare i quattrini, e anche perché la modella stessa non voleva essere vista da occhi profani nel costume di Eva. Ricordando certi segreti trascorsi piuttosto libertini in compagnia del mio amico, gli dissi: «E tua moglie permette?» E abbozzai un sorrisetto ironico, preparandomi ad accogliere confidenze piccanti. Cesare mi ghiacciò con un'occhiata. «Che c'entra?» mi disse grave. «Questa è una cosa seria». Capii che un abisso si era ormai aperto tra noi e cominciai anch'io a vagheggiare l'idea di farmi pittore. Ormai non avevo più l'età di correre dietro alle gonnelle nella voglia di perdere tempo in lunghi corteggiamenti e soprattutto stavo per raggiungere quell'età in cui non sempre con una donna si può far altro che ritrarla su una tela. La pittura mi avrebbe appianato molte difficoltà e poi mi incuriosiva l'idea di un annuncio sul giornale, cerco modella, presentarsi, eccetera, e mi attirava la comodità di far venire i soggetti in casa e scegliere a mio agio, senza rischi di sorprese e senza destar sospetti nemmeno nella modella stessa, potendo chiudere la bocca a tutti con la magica parola arte. Ma la difficoltà maggiore per risolvere le altre era convincere mia moglie. Chissà se avrebbe dimostrato tanta comprensione verso l'arte quanta mi dimostrava la moglie di Cesare. «È una donna intelligente», gli aveva detto lui della sua quando se ne era parlato. Viceversa la mia, la prima volta che accennai al progetto, rivelò un'assoluta rozzezza nei riguardi delle arti figurative. «Porco!» gridò, «te la do io la modella, niente da fare». Tuttavia, batti batti, finì per convincere quella santa donna. Il primo giorno che le modelle vennero a presentarsi, io mi ero provvisto di un cavalletto, di una tela e di tutto l'occorrente per dipingere, ma gli ostacoli cominciavano allora, il difficile era proprio dipingere. Mi incoraggiava un po' il pensiero dell'astrattismo, gran risorsa per un principiante. Fatta la scelta, dissi alla ragazza di spogliarsi e cominciai a tracciare segni col carboncino. E adesso, pensavo, finalmente un giorno tentai con sorrisetti incerti di far capire alla modella che il quadro mi interessava fino a un certo punto. Lo capii? Capii oltre il mio pensiero? Forse anche perché in quel momento mia moglie saliva le scale, la modella si vestì in fretta e uscì sostenuta. Mia moglie non domandò spiegazioni, credeva di aver capito anche troppo e dandomi fra i denti del maiale, da quel giorno dette l'ostracismo alle modelle e parlò in tono minaccioso di nature morte, finché giunse in forno una caffettiera. L'aveva comperata apposta, nuova di zecca, la portò in soffitta, la sbatté sulla pedana destinata alla modella. «Dipingi questa», disse. Capì d'un tratto tutto il dramma di Morandi. Morandi si intende Giorgio Morandi, 1890-1964, famoso pittore. Per non complicare le cose accettai e per un po' di tempo passai qualche ora nella soffitta di casa adattata a studio in compagnia della napoletana. Tracciavo svogliatamente segnacci sulla tela finché un giorno, non so se di fronte ai modesti risultati o se perché si fosse rotta la macchinetta di casa, ma mia moglie salì a prendere quella che mi serviva come modella e decise perentoriamente di usarla per fare il caffè. Finsi di protestare molto debolmente in verità, sempre per non destar sospetti, ma dentro di me ero contentissimo, era per me una liberazione. Così finì la mia carriera pittorica e alla fine fu suggellata ad un'eccellente tazza di caffè. Mentre la sorseggiavo mi pareva di aver tradito l'arte e avevo un leggerissimo rimorso, ma presto non ci pensai più. Andate avanti a leggere poi il campanile, troverete sempre Apollo e Dioniso in tutti gli asparagi e l'immortalità dell'anima che si confrontano. Sul suolo sacro e purificato di Delo non si può passare la notte, nessuno si può dormire e il capitano a genere di tiro ci invita quindi a prendere posto sulla Sidonia. Dobbiamo infatti riprendere il nostro viaggio. Appena lasciato l'approdo dell'isola sacra ad Apollo e ad Artemide, sotto le cui figure, le loro statue, si celano i personaggi di Orfeo e di Dioniso, la nostra nave punta la sua prua verso est e nord-est. Dobbiamo attraversare il mare Egeo e avvicinarci alla costa dell'Anatolia, che allora si chiamava Ionia. La nostra meta è un'isola, l'isola più vicina al territorio della Ionia, appena 2 chilometri dalla costa dell'Anatolia. È l'isola di Samo. Sull'isola di Samo che cosa dobbiamo fare la prossima settimana? Dobbiamo visitare una scuola, una delle più importanti scuole della cultura ionica dell'età siale della storia, e non solo. E dobbiamo incontrare alcuni personaggi. Guardate, Erodoto è commosso. Perché? Perché è lieto di navigare verso Samo, perché questa bella isola gli ricorda la sua giovinezza, perché lì ha certamente frequentato la scuola di cui stiamo parlando. Quindi per lui è un ritorno alla giovinezza, per noi anche. Usciti dal porticciolo di Delo, mentre il sole sta tramontando alle nostre spalle, cominciamo a navigare costeggiando la costa meridionale dell'isola di Mykonos, con le sue belle spiagge dorate e i suoi caratteristici mulini a vento. Sull'albero maestro della nostra nave sventola ancora la bandiera della poesia, e questo sventolio è un invito ad accorrere, perché il viaggio continua. È un viaggio difficile, ma perché non lanciare questa sfida? Guardate, il viaggio in funzione della didattica della lettura e della scrittura è finto, ma risponde, come scrive Fernando Pessoa, alla paradossale autenticità della finzione vera, come viene definita dal poeta in quelli che forse sono i suoi versi più celebri. Vedete? Il poeta è un fingitore, finge così completamente che arriva a fingere che è dolore il dolore che davvero sente. Da una sola moltitudine. È molto profondo, è questo pensiero di Pessoa. La scuola è finzione vera, paradossale autenticità, e qui, quindi animatela. Buonanotte, ci vediamo a Samo la prossima settimana. Sì, c'è il moscato buono, eh.
Bene,
baciamo sul tavolo tra noi, non ci possiamo avvicinare troppo.
Sento sempre in forma, e ogni tanto c'hai un inceppamento.
Parla tutto il pomeriggio a scuola a parlare di cose varie.